Il paragrafo 11 del libro di Ross, intitolato Diritto, Forza, Validità, contiene concetti essenziali per comprendere il sistema di Ross. Partiamo intanto dalla prima parte di questo paragrafo, che contrappone l'idea classica che il diritto è basato sull'uso della forza all'idea che Ross ha prospettato che il diritto regola l'uso della forza. Allora, come vi avevo detto, uno dei nomi da segnarvi, ne abbiamo già parlato nella prima lezione, è quello di Austin. Austin, filosofo del diritto inglese della seconda metà dell'Ottocento, ne parleremo abbondantemente quando analizzeremo il mio testo, quello Diritto e diritti, c'è tutta una parte dedicata a Austin e il suo ruolo nel common law inglese. Quindi vi dicevo, Austin è colui che è passato alla storia del diritto per avere dato la definizione, diciamo, giuspositivistica del diritto. E, come vi ho detto, definisce il diritto come il comando del sovrano munito di sanzione. Quindi è una concezione del diritto basata sulla forza, cioè la sanzione è l'elemento costitutivo di che cosa è diritto. Un comando del sovrano non munito di sanzione non è diritto. E d'altra parte, un comando che non viene dal sovrano non è diritto, cioè il comando che può essere munito di sanzione del padre al figlio, non è diritto. Allora, quello che ci interessa è l'idea che appunto il diritto poggia sulla sanzione. Invece, nella concezione che Ross ha proposto, il diritto non poggia sulla sanzione, ma regola l'uso della forza e i cittadini devono, da questa regolamentazione, capire come si devono comportare. Quello che Ross ci dice è che la concezione di Austin confonde, cioè, confonde un problema e separa due aspetti. Separa l'idea del comando munito di sanzione dal conferimento della competenza di attribuire le sanzioni che il diritto fa, cioè confonde il comando e la sua sanzione. Chi ruba è punito con la reclusione da 1 a 6 anni, è preso come se fosse un comando che dice non rubare, altrimenti ti punisco con la sanzione da 1 a 6 anni. E ci si scorda che questo implica l'attribuzione, come abbiamo detto, e che per Ross invece è l'elemento centrale del diritto, l'attribuzione del potere al giudice di, in presenza di un furto, irrogare questa sanzione, stabilire questo uso della forza. Questa distinzione tra questi due elementi e privilegiare il primo, mentre nella concezione di Ross il primo sparisce, e appunto non è la forza minacciata, l'uso della forza minacciato che spinge il cittadino ad agire, ma è la previsione che il giudice userà la forza in quella maniera che determina la condotta del cittadino. Quello che sparisce nella concezione di Austin è appunto, diciamo, la norma di competenza. Perché da un lato non si capisce, Ross le chiama in fondo alla pagina 51, voi vedete, le chiama norme secondarie, cioè non si capisce quale norma attribuisca al giudice il potere di comminare la sanzione. Spariscano dal diritto le norme secondarie, resta solo, mettiamo, l'articolo del codice penale, ma norme che attribuiscono al giudice il potere di comminare la sanzione spariscano perché non sono norme munite di sanzioni. E questo è più in generale un problema di tutte le norme di competenza. Ross ci dice chi ha preso in maniera rigorosa questa concezione ha cominciato a dire che le norme di competenza non sono norme giuridiche perché non hanno sanzione. Come vi dicevo, nelle prime lezioni è stato lo stesso Austin a dire il diritto costituzionale che tendenzialmente, specialmente in un'epoca in cui non c'era la Corte Costituzionale, non c'era la Costituzione rigida, non c'era la Corte Costituzionale che abrogava dichiarava incostituzionali le disposizioni legislative illegittime, era tutto considerato fatto di norme di competenza, cioè di regolazione dei poteri. Beh, Austin diceva: non è diritto, non c'è sanzione, forse non c'è sovrano se prendiamo sul serio la divisione dei poteri, sono il rapporto fra tre poteri di cui nessuno è superiore all'altro. Quindi siamo fuori dal diritto, siamo nella moralità, positiva. Dice Ross, il motivo per cui questa concezione del diritto, è resistente e ha avuto grande successo è perché, si immagina che l'obbedienza dei cittadini al diritto si basi sulla paura della sanzione. E dice Ross, in effetti non è così. Nessun sistema si può reggere esclusivamente sulla paura della sanzione. Il problema è, prima di tutto, riferito agli organi statali. La sanzione per essere applicata, appunto, presuppone un giudice che faccia una sentenza e che stabilisca che la sanzione deve essere applicata. Ma il giudice fa quella sentenza fedele alle disposizioni del legislatore per la paura di una sanzione? Quasi mai. Si può dire che esistano un minimo di sanzioni singole. Di sanzioni per i giudici singoli, ma riguardano casi eccezionali, la denegata giustizia, ci possono essere sanzioni disciplinari a volte per sentenze abnormi, ci possono essere sanzioni, queste sì, sicuramente in caso di corruzione del giudice, cioè in caso in cui il giudice emetta una sentenza sulla base perché si è fatto corrompere. Ma fuori da questi casi estremi, non c'è nessuna sanzione che obbliga il giudice ad essere fedele alla legge. E particolare poi non c'è se noi vediamo l'ordinamento giudiziario nel suo insieme, cioè non c'è nessuna forma di sanzione che impone alle corti nel loro insieme di attenersi alle disposizioni del legislatore. Se improvvisamente i giudici dicessero invece di giudicare in base al diritto, giudichiamo in base al Vangelo e tutti quanti fossero d'accordo su questo, non ci sarebbe modo di costringerli a applicare invece il diritto fatto dal Parlamento, non ci sarebbe dentro l'ordinamento. Bisognerebbe fare una rivoluzione, bisognerebbe cacciare tutti quanti i giudici e nominarne tutti i giudici nuovi sperando che non facciano lo stesso. Quindi, dice Ross, non è la paura della sanzione che impone, che fa sì che le disposizioni vengano rispettate dai giudici, che i giudici, diciamo, applichino la legge, si attengano alle direttive che il legislatore gli fa. Lo stesso ragionamento lo potremmo fare per i poliziotti. Il poliziotto che deve arrestare chi commette un reato, uno può dire sì, sicuramente se il poliziotto non arresta chi commette un reato, commette a sua volta un crimine che è il crimine di omissione di atti d'ufficio, perché è un suo dovere specifico e preciso arrestare chi commette un reato, Ma naturalmente questo cosa comporta? Che ci sia un poliziotto che lo arresti per questo reato che il poliziotto ha commesso. E qui possiamo andare all'infinito, cioè a un certo punto ci serve un discreto numero di poliziotti che decidano di fare il loro dovere non per la paura che qualche altro poliziotto li arresti, ma perché ritengano semplicemente che sia loro dovere fare questa cosa. E qui arriviamo a un punto che, appunto, che è, insomma, le prime analisi celebri su questo risalgono ancora una volta a Max Weber, il primo sociologo del diritto, uno dei primi sociologi in generale, ma sicuramente il primo grande sociologo del diritto, in cui appunto dice che nessun ordinamento giuridico si regge senza la fedeltà all'ordinamento stesso di gran parte, quantomeno dei funzionari, ma insomma, che deve essere rilevante anche nella popolazione, perché di nuovo è chiaro che la polizia municipale non può multare tutti quelli che passano col rosso se tutti passiamo col rosso. È chiaro che la polizia municipale non riesce a far rispettare i sensi unici se nessuno di chi guida un autoveicolo, di chi conduce un autoveicolo, rispetta il senso unico. L'intervento coattivo può servire se la non osservanza delle norme è limitata. Molto limitata, riguarda casi molto 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 limitati di condotte. Se invece la non osservanza delle norme è assolutamente maggioritaria, non c'è sanzione che possa essere applicata e le sanzioni raggiungeranno per forza pochissime persone. Se volete, stiamo avendo o abbiamo avuto in questi giorni una dimostrazione evidente di questo. Quando sono state cominciate a dare disposizioni attraverso i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di restare in casa alle persone, questi decreti all'inizio non sono stati osservati. Le persone sono andate in giro, sono state riportate dalla stampa in numerose situazioni, non so, le persone che sono andate nel weekend a sciare, le persone che si ritrovavano all'aperto a fare l'aperitivo, le persone che qua di fronte all'idea che li bloccassero nelle città del nord a Milano hanno preso in massa i treni e sono usciti e sono scese al sud e quindi non hanno osservato la disposizione state in casa. E di fronte a un comportamento di massa di questo genere, non c'era repressione che potesse far rispettare la norma. Infatti, la norma è stata largamente ineffettiva. La norma è diventata effettiva quando sì, i casi di violazione sono stati numerosi, ma la stragrande maggioranza delle persone si è convinta che per bloccare l'infezione lei dovesse stare a casa e quindi ha sentito il dovere di stare a casa. Ecco, questo è il punto centrale, cioè nessun ordinamento giuridico regge se i suoi funzionari in primo luogo, ma anche poi i cittadini, almeno in stragrande maggioranza, da soli non sentono l'obbligo e si adeguano a quell'obbligo di rispettare le disposizioni giuridiche, le direttive giuridiche. E qui nasce un punto su perché si devono rispettare le direttive giuridiche. Proprio anche senza esplicitare considerazioni di questo genere, le teorie giusnaturaliste tendenzialmente dicevano che il motivo per cui si dovesse rispettare il diritto era perché il diritto era giusto, giusto in quanto conforme ai principi della legge di natura, in quanto conforme alla volontà della divinità, ma insomma era giusto. E quindi si dava, potremmo dire, un motivo morale, anche se Ross dice morale è ambiguo, diciamo un motivo materiale, contenutistico per osservare la legge, le disposizioni. In effetti, dice Ross, quello che conta è come nel gioco degli scacchi, il motivo formale, cioè l'idea che io rispetto le regole perché sono le regole, perché solo se rispetto le regole degli scacchi sto giocando a scacchi, quindi solo se rispetto le regole dell'ordinamento giuridico mi sto comportando da cittadino e soprattutto mi sto comportando da funzionario di quell'ordinamento giuridico, e a prescindere dal contenuto delle regole. Anche se io come funzionario trovo quelle regole non per qualcuna di quelle regole non perfettamente convincenti, decido che le osservo perché è il mio dovere in quanto funzionario, sento l'obbligo in quanto funzionario di applicare quella regola. Io giudice sono assolutamente convinto che sia profondamente ingiusta la regola che mi impone di espellere gli stranieri senza permesso di soggiorno, ma se mi viene, siccome questa norma è considerata valida dentro l'ordinamento giuridico, se è sentita come valida dalla ideologia normativa dominante dentro l'ordinamento giuridico, se mi portano di avanti a me uno straniero irregolare, sicuramente cercherò tutti i metodi per giustificare la sua presenza ed evitare la sua espulsione. Li cercherò dentro l'ordinamento giuridico, ma se dentro l'ordinamento giuridico non troverò nessun appiglio in cui posso giustificare la sua presenza ed evitare la sua espulsione, contrariamente alla mia coscienza morale, alla mia coscienza materiale, mi atterrò all'obbligo che ho in quanto giudice e pronuncerò una sentenza di espulsione, cioè dirò si deve usare la forza pubblica per espellerlo. Questo è l'esistenza di questa coscienza formale, Ross chiama coscienza giuridica formale, quella che permette all'ordinamento di esistere. Ripeto, deve essere assolutamente prevalente all'interno dei pubblici funzionari, se no avremmo i pubblici funzionari che non fanno rispettare una disposizione o un'altra perché non la condividano, e anche largamente prevalente dentro la cittadinanza, tenendo conto che dentro la cittadinanza raramente si pone un problema, in alcuni casi sì, assolutamente, ma assoluto disaccordo. In molti casi si è indifferenti rispetto alla norma e se la si rispetta perché è una norma. Facciamo un esempio banalissimo: se camminare in macchina sulla destra o sulla sinistra, come si fa in Europa o nei paesi anglosassoni, è assolutamente indifferente, l'importante è stabilire un modo. Una volta stabilito un senso di marcia, io non ho nessun motivo particolare se non forse l'abitudine per dire mi preferisco quel metodo di marcia rispetto all'altro. Quindi, in questi casi prevale indubbiamente l'idea di dire io rispetto la norma proprio perché semplicemente perché c'è una norma. Sono pochi i casi in cui dico io non rispetto la norma perché non la condivido, e spesso sono casi che portano alla disobbedienza civile. Vi facevo l'esempio nelle prime lezioni di quando il militare era obbligatorio e non c'era la possibilità di fare obiezione di coscienza. Ecco, in quei casi avevamo persone che dicevano: io mi rifiuto di fare il militare, vado un anno in carcere, e in qualche modo l'idea di dire vado in un anno in carcere era un modo di dire io dissento non sull'ordinamento giuridico, non metto in dubbio l'autorità dello Stato e dell'ordinamento giuridico nel suo insieme, ma contesto quella singola norma. Tant'è vero che mi autodenuncio e mi dichiaro pronto a scontare la sanzione. Quindi questo è un aspetto molto importante ed è questa distinzione tra coscienza morale e o materiale, cioè l'osservanza convinta per i contenuti della disposizione e l'osservanza perché la disposizione è una disposizione dello Stato e questa è la coscienza giuridica formale. Tenete conto che, appunto, come vedremo, questo problema riguarda non questi due tipi di motivazioni che Ross ricostruisce e in qualche modo rende idealtipi, cioè è chiaro che ci sono molti motivi materiali e molti motivi di coscienza giuridica formale per rispettare un ordinamento, per le disposizioni di un ordinamento, per sentirsi obbligato a rispettare quelle disposizioni, ma riguarda appunto sia i cittadini che i pubblici funzionari e anche i giudici in particolare, cioè tutti quanti siamo esseri umani e come esseri umani abbiamo un sentimento di obbligatorietà che ci deriva dalla nostra funzione, dalla fedeltà diciamo, dalla deontologia professionale, dalla fedeltà al ruolo che svolgiamo e poi le nostre idee su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, su ciò che è morale e ciò che è immorale e via dicendo. E naturalmente questo è un problema che non si pone al giocatore degli scacchi, cioè il gioco degli scacchi non pone un problema di dubbio sul contenuto materiale delle norme, di dubbio sulla moralità, la finalità delle norme. Lì basta assolutamente la volontà di giocare e quindi se voglio giocare, appunto, rispetto alle regole del gioco. Era l'esempio che facevamo prima, altrimenti sono un baro, uno che cerca di truccare, ma in quel modo non ho come finalità quello di giocare, ma quello di conseguire altri risultati con la partita che sto giocando. Quindi tenete presente questi due tipi di motivazione, questi due concetti che poi torneranno molto importanti anche quando esamineremo come un giudice prende le decisioni. L'accenno al fatto che una norma di diritto richiede di per sé una fedeltà e spinge di per sé a una fedeltà, riporta alla discussione che abbiamo già accennato quando appunto Ross diceva è diritto anche quello della mafia, è diritto anche quello prodotto dalla Germania nazista, dall'Italia fascista. Le leggi razziali fatte durante il periodo fascista sono diritto, diceva le concezioni giusnaturalistiche contestano quest'uso del diritto, dicevano non si può sostenere che sia diritto valido una disposizione normativa che imponga comportamenti ingiusti. E Ross dice, da un punto di vista scientifico, ribadisce questo, come aveva già detto, questa posizione non ha senso, appunto. Il diritto regola l'uso della forza legittima. Naturalmente nel caso della mafia è la forza legittima all'interno della mafia, uno può avere insomma, ordinamenti tipo matrioska uno dentro l'altro, ciò che è se l'ordinamento è ritenuto illegittimo da un altro ordinamento è chiaro che le sue disposizioni sono ritenute illegittime, quindi l'ordinamento mafioso è ritenuto illegittimo dall'ordinamento italiano, quindi per l'ordinamento italiano le disposizioni dell'ordinamento mafioso sono illegittime, ma chi si riconosce, chi segue l'ordinamento mafioso ritiene quelle disposizioni, il potere che usa la mafia, un potere legittimo. Questo della mafia, se volete, è un caso estremo, ma succede in altri casi. Prendete un territorio che viene occupato militarmente, in cui l'occupante impone un suo ordinamento giuridico e gli occupati cercano di tenere in vita l'ordinamento giuridico previgente in quel paese. Anche lì abbiamo due ordinamenti che si considerano reciprocamente illegittimi e insomma, molti casi possiamo fare di questo genere. Quello per dire è che una cosa è dire il diritto, l'ordinamento giuridico regola l'uso della forza che quello stesso ordinamento ritiene legittima, Un'altra cosa è dire è un ordinamento apprezzabile, è un ordinamento le cui finalità io condivido, è un ordinamento le cui disposizioni ritengo giuste, appropriate o meno. Sono due cose completamente diverse. Una cosa è dire guardate, con quelle disposizioni si regola l'uso della forza interna a questa determinata comunità. E un'altra cosa è dire apprezzo il modo in cui si regola l'uso della forza. Naturalmente, questo tra l'altro va tenuto presente che poi, esattamente come per lo Stato e l'ordinamento giuridico statale, anche nell'ordinamento mafioso ci può essere il mafioso che condivide buona parte dell'ordinamento, ma non a una disposizione specifica che gli viene data dalla cupola. Per esempio, per fare un esempio storico famoso, di un caso eclatante, può ritenere ingiusto l'ordine che gli viene dato di uccidere un bambino, ma lo fa lo stesso perché appunto si sente fedele all'organizzazione mafiosa. Anzi, concepire appunto in questa maniera anche l'organizzazione permette di tenere conto dell'esistenza anche di questi comportamenti. Lo stesso, per esempio, possiamo pensare alle organizzazioni, non lo so, terroristiche che appunto a volte, come nel caso del Daesh o ISIS, si trasformano in veri e propri ordinamenti statali territoriali. Allora, la conclusione che Ross fa di questo ragionamento è che, appunto, non è un problema di contrapporre giustizia e forza. Giustizia e forza, non sono necessariamente cose contrapposte, sono motivi che spingano a obbedire a determinate disposizioni insieme ad altri che, per esempio, banalmente Ross dice anche la consuetudine, cioè nel senso non nel senso giuridico, ma l'abitudine, fa sì che uno a un certo punto si abitui ad obbedire agli ordini che gli vengano da un determinato dai funzionari di un determinato ordinamento giuridico. Cita Jelinek che parla della forza normativa di quanto effettivamente esiste. Possiamo prendere un caso che storicamente c'è stato e si è dimostrato eclatante. Nasce un ordinamento statale che è quello sovietico dopo la rivoluzione di ottobre nel 1917-18. Nascano vari ordinamenti statali negli stati dell'Est Europa, quelli aderenti al patto di Varsavia dopo il 1948, per circa mezzo secolo scarso, fino all'89, anno della caduta del muro di Berlino. La gente obbedisce agli ordini che danno questi ordinamenti. E lo fa in parte perché appunto sono ordini dell'ordinamento statale, perché per abitudine che si obbedisce alle disposizioni dello Stato e dei suoi funzionari, poi improvvisamente in pochissimo tempo questi ordinamenti vengono proprio cancellati, non rimane niente e si ha la sensazione che la gente li abbia sopportati, non abbia mai aderito, non li abbia mai tenuti, come dire, materialmente giusti, materialmente convincenti, vengano cancellati rapidissimamente in praticamente tutte le disposizioni che avevano emanato. Ecco, questo è un altro caso in cui appunto l'obbedienza non deriva dalla forza, non deriva dalla convinzione della giustizia del contenuto della disposizione, non deriva dalla paura della sanzione, perché naturalmente anche in un regime totalitario, sì, la paura della sanzione può resistere, ma se tutti quanti insieme si sollevassero, infatti si fanno le rivoluzioni. Appunto, nemmeno l'apparato sanzionatorio più efficiente può reggere, e comunque implica che appunto l'esercito non diserti, cioè non si unisca a chi fa la rivoluzione, a chi ritiene l'esercito, la polizia, i giudici, a chi ritiene l'ordine ingiusto. Quindi richiede comunque che almeno i funzionari in grandissima maggioranza aderiscano all'ordinamento. Ecco, questo per spiegare come si intrecciano i motivi e come l'idea ostiniana sia un'idea sbagliata. Sia sbagliata dal punto di vista della supposizione del motivo dell'obbedienza, ripeto, soprattutto in particolare dell'obbedienza dei funzionari e dei giudici in primo luogo. Nessun sistema di funzionari può funzionare semplicemente sulla paura della sanzione, deve funzionare principalmente per fedeltà al proprio mestiere. Deve funzionare perché i funzionari sentano l'obbligo di esercitare in quella maniera i propri compiti e nello stesso tempo non dipende tutto dai contenuti materiali delle norme. Spesso e volentieri i funzionari si trovano anche a fare conti con norme che non condividano e che malgrado loro sono chiamati a eseguire. Quello che è centrale per il funzionamento di un ordinamento, che naturalmente non può prescindere da un'adesione completamente, da un'adesione materiale, ma insomma, quello che in larga parte fa funzionare un ordinamento è il senso del dovere e l'abitudine. Senso del dovere che dire: questo è mio compito, io devo assolvere questo compito, anche se non lo condivido al 100%, e l'abitudine, insomma, questo è quello che normalmente ho fatto e se anche in questo caso mi fa fatica, non lo condivido, lo faccio anche questa volta. Per esemplificare il problema dei diversi livelli di convinzioni personali, fedeltà al ruolo e, per esempio, estraneità assoluta della sanzione nelle ragioni per cui si adempiano i propri compiti, basta che prendiamo il caso dei giudici costituzionali, è un caso abbastanza eclatante per la funzione che svolgono e abbastanza anomalo perché chiaramente sono un organo istituzionale, la Corte Costituzionale è un organo istituzionale, un organo costituzionale di grande rilevanza con un enorme potere, quello di annullare quello che il Parlamento eletto dal popolo ha stabilito che deve essere legge, quindi potere enorme. Eppure non c'è nessuna sanzione sul modo in cui la Corte eserciti questo suo potere, cioè se la Corte, nessuno può dire che la Corte ha sbagliato, nel senso nessuno la può chiamare a rendere conto giuridicamente di una sua decisione. Si può criticare, si può sostenere, appunto, come abbiamo detto, che doveva fare, e i giuristi lo fanno continuamente, doveva pronunciare una sentenza diversa da quella che ha pronunciato, ma non esiste violazione del proprio dovere da parte della Corte. E d'altra parte, nei giudizi della Corte, le convinzioni che possiamo chiamare materiali, ma insomma che sono sostanziali, riguardano opinioni sui valori, su che cosa è politicamente giusto fare e via dicendo, sono parte costitutiva dei giudizi che la Corte prende, cioè le concezioni morali, politiche e non solo giuridiche dei suoi membri costituiscono un elemento costitutivo, sono un elemento costitutivo dei giudizi a cui la Corte arriva. Ecco. Questo è un caso tipico in cui appunto coscienza giuridica formale e coscienza giuridica morale in parte si sovrappongono, danno vita l'uno all'altra e la sanzione non ha nessun rilievo. Ross poi dice che, appunto, allora, nel caso degli ordinamenti statali, noi abbiamo la sanzione che è, appunto, una sanzione derivante dall'applicazione della forza, ma ci sono ordinamenti che Ross definisce in qualche modo parastatali, paraistituzionali, come per esempio le associazioni che hanno propri ordinamenti giuridici, no? Si dice lo statuto dell'associazione. In questo caso, naturalmente, non c'è l'uso della forza legittima perché l'associazione è un'entità privata che non può usare la forza la usa soltanto lo Stato. Ci sono particolari tipi di associazioni, voi pensate. Le associazioni sportive, quelle che la Federazione Italiana Gioco Calcio, che per esempio possono comminare delle multe, ma questo è fatto perché questo succede perché l'ordinamento giuridico ha introiettato in parte l'ordinamento dell'associazione. Tant'è vero che spesso contro le decisioni del giudice sportivo, quando sono più gravi, come per esempio la retrocessione, la sospensione dal campionato e via dicendo, si può anche ricorrere al giudice ordinario. Ma se no, normalmente invece la sanzione che questi ordinamenti paraistituzionali massima possono combinare è l'espulsione dall'associazione stessa. E in qualche modo, dice Ross, le situazioni non sono molto diverse nel diritto internazionale. Come dicevamo, insomma, proprio per il motivo per cui Austin dice che il diritto internazionale non è diritto, è perché non c'è sovrano. Il diritto internazionale è un diritto che si sviluppa fra stati tutti sullo stesso livello, non c'è uno superiore all'altro. E quindi la mancata osservanza del diritto internazionale, se il diritto internazionale consuetudinario è soltanto il biasimo della comunità internazionale, cioè io non osservo un diritto internazionale consuetudinario. Al massimo che può succedere è che io venga biasimato, stigmatizzato dagli altri stati perché non osservo il diritto internazionale, non c'è uso della forza. Eppure, appunto, nessuno dubita più come Austin che quello sia diritto. E ci sono i casi in cui il diritto internazionale non è consuetudinario, ma è pattizio. Normalmente i patti vengono fatti per convenienze reciproche e quindi lì a volte la sanzione è di nuovo come in un'associazione l'esclusione dal patto. Io non rispetto il trattato internazionale, gli altri stati mi escludono dal trattato, io perdo i vantaggi che volevo, io stato, perdo i vantaggi che volevo ottenere aderendo al trattato. Abbiamo un caso eclatante, il trattato istitutivo. La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che sottoscrivendo la quale gli Stati hanno aderito al Consiglio d'Europa e si sono dichiarati pronti a accettare le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Bene, questo è un caso eclatante perché se poi uno Stato non rispetta la sentenza della Corte, non c'è nessun modo di costringere lo Stato ad eseguire quella sentenza che lo condanna. C'è un comitato del Consiglio dei Ministri che deve presiedere l'esecuzione della sentenza, ma l'unica cosa che può fare è esercitare pressioni politiche, se volete, reputazionali, cioè appunto screditando e stigmatizzando il comportamento dello Stato che non rispetta la Convenzione, non rispetta i diritti umani, ma poi alla fine l'unica cosa di fronte a un rifiuto categorico dello Stato di rispettare la decisione della Corte è quello di espellere lo Stato, cosa che insomma, prima di farlo, perché sicuramente lo Stato perde i suoi vantaggi, ma nello stesso tempo si indebolisce la Convenzione dei diritti umani, per cui non è una decisione che viene presa a cuor leggero. Abbiamo un paio di casi eclatanti, anzi tre forse, in questo momento di stati che fanno resistenza ad accettare alcune sentenze di condanna che li riguardano, e però non c'è un provvedimento di espulsione. Caso in cui siamo andati più vicini a, insomma, è iniziata quasi una procedura di espulsione, è quello della Russia, che non rispetta le sentenze sui detenuti, sui diritti dei detenuti, ma sempre sui diritti dei detenuti abbiamo un caso, invece qui siamo lontanissimi dall'aver pensato l'espulsione del Consiglio d'Europa sul Regno Unito della Gran Bretagna, che non rispetta le sentenze relative al diritto di voto dei condannati, e siamo andati molto vicini anche a, insomma, siamo vicini all'iniziare una procedura che comporti l'espulsione anche nel caso della Turchia. È da dire che le procedure che comportano le espulsioni derivano più dal fatto che gli stati, la Russia e la Turchia, si siano rifiutati per le sentenze di condanna di pagare il loro contributo al funzionamento della Corte, che non al fatto stesso che si rifiutino di rispettare le sentenze. Quindi è un problema molto complesso, non c'è, come dire, la sanzione, o la sanzione è, come dire, molto aleatoria, a volte è percepita come una sanzione per l'organismo Consiglio d'Europa, per la Corte stessa, espellere uno Stato importante che vi aderisce. Eppure è un ordinamento giuridico, addirittura una corte che produce un diritto importantissimo che noi riconosciamo come fonte paracostituzionale o infracostituzionale, avremo modo di discuterne nel nostro ordinamento giuridico, ecco, per cui, insomma, è un caso importante. C'è un altro elemento molto importante che normalmente le teorie del diritto non tengano conto e che viene cancellato, e deriva dal fatto che nella tradizione liberale ci si immagina il soggetto già adulto che già ha tutte le sue idee in testa. È per questo che poi il sentimento di obbligatorietà ci si richiama alla morale. In effetti, la morale, intesa in senso etimologico, cioè di mores dal latino costumi, non è la morale che mi dice questo è giusto, questo è sbagliato, questo è buono e questo è cattivo, ma è appunto l'introiezione di alcuni atteggiamenti su come si vive, come ci si comporta nelle diverse circostanze, che uno non assume come morale nel senso appunto etico, di questo è giusto, questo è sbagliato, questo è buono e questo è cattivo, ma assume come abitudine a comportarsi in determinate circostanze in un determinato modo. E questa abitudine la sviluppiamo appunto partendo da bambini, e esattamente come abbiamo detto si impara il linguaggio. Cioè, partendo da bambini noi impariamo che anche rispetto al linguaggio, che certe cose in certe circostanze si possono dire, che in altre no, impariamo cos'è un modo corretto di esprimersi e cos'è parolaccia, impariamo che non si fanno i bisognini nel salotto, ma si va nel bagno, si comincia dal vasetto e si arriva al water, e tutto questo lo impariamo piano piano e diventa parte normale del nostro modo di comportarci. E in tutto questo, in gran parte anche il rispetto dell'ordinamento giuridico diventa parte normale del nostro modo di comportarci. Noi cresciamo, acquistiamo la nostra identità, acquistiamo le nostre abitudini in un ambiente che considera normale rispettare un ordinamento giuridico, e quindi tra i vari modi appropriati che automaticamente introiettiamo come nostra formazione, come nostra appunto costume, morale in senso di mores, c'è quello di rispettare anche le disposizioni di un ordinamento giuridico, così come, non lo so, banalmente quello di se vedo che qualcuno molto stanco sta dormendo, non fare rumore. Ecco, è una cosa che viene istintiva. Se c'è qualcheduno che sta entrando con un peso e non riesce ad aprire la porta, aiutarlo ad aprire la porta. Possiamo dire che siano atteggiamenti morali, ma nel 99% dei casi sono invece atteggiamenti automatici che diventano quasi istintivi perché li abbiamo introiettati nella nostra crescita. Oggi noi abbiamo ormai in un secolo, dalla fine dell'Ottocento, oggi si è sviluppata tutto quello che si chiama la psicologia dello sviluppo, che ci racconta come appunto i processi di socializzazione contino moltissimo appunto nell'acquisizione di abitudini e di convenzioni sui comportamenti che dobbiamo tenere. Ma cioè, tutto questo lo sappiamo da secoli, cioè noi abbiamo creato istituzioni come le scuole e via dicendo proprio per diffondere comportamenti collettivi che siano tenuti da tutti quanti i consociati. E chiamiamo la famiglia un'agenzia di socializzazione, un'agenzia informativa, perché è la prima che trasmette questi modi di comportarsi. Quindi ecco, noi abbiamo una osservanza alle disposizioni che non deriva né dalla sanzione né dall'idea dell'obbligo in quanto funzionario, in quanto dovere, come dire, deontologico di un certo tipo di professione pubblica di dover fare determinate cose. E non deriva nemmeno dalla morale intesa come appunto cosa che stabilisce cosa è buono e giusto e cosa è sbagliato e cattivo, ma deriva proprio dall'abitudine acquisita di comportarsi in una determinata maniera, per cui in automatico determinati comportamenti ci sembrano condivisibili, ci da tenere, li teniamo in automatico senza pensarci, e altri comportamenti ci disturbano, li troviamo sgradevoli e non ci sono vere e proprie ragioni morali nel senso di ciò che è buono e giusto, di ciò che è universalizzabile, non fare agli altri quello che non vorresti essere fatto a te, porgi l'altra guancia e via dicendo. È proprio, non è conforme, diciamo, alla nostra forma di vita, è in contrasto con la nostra forma di vita. E in questa forma di vita, ripeto, sta anche obbedire a un certo numero di autorità, a tenere determinati comportamenti. Credo che ancora prima di sapere che cos'è un ordinamento giuridico, se ci pensate, avete imparato che andando in giro con i vostri genitori che non si parcheggia in divieto di sosta, senza sapere che questo è una disposizione giuridica e che invece è diventata parte della vostra abitudine. Vi sembra normale, vi è sembrato normale senza sapere che c'è l'ordinamento giuridico, che c'è un codice della strada, che c'è un Parlamento che fa il codice della strada, che c'è una Costituzione che stabilisce come il Parlamento deve fare il codice della strada e che c'è un'autorità che deve sanzionare la violazione del codice della strada, c'è un'autorità incaricata di rilevare queste infrazioni. Ecco, senza sapere tutto questo, avete imparato che non si parcheggia in divieto di sosta. C'è un ultimo, e questa cosa dell'imparare a comportarsi e di comportamenti che diventano normali e che sembra strano non attenersi, di nuovo ritornerà e sarà centrale per la concezione del sistema giuridico di Ross. Anche questa è una cosa, tenetela ben presente. C'è un altro aspetto che Ross sottolinea. Molto importante è che a volte non è una sanzione vera come l'uso della forza, appunto, quindi una sanzione pubblica basata sulla forza, che sia la multa, il carcere, l'annullamento di un contratto e via dicendo. Non è nemmeno una sanzione para-istituzionale come l'espulsione da un'associazione, ma è semplicemente il biasimo che ci spinge ad attenerci a determinate disposizioni. Questo è molto importante. In qualche modo Adam Smith, nella teoria dei sentimenti morali, dice che il biasimo è il fondamento della stessa moralità. Io mi attengo alla morale perché ho paura della disapprovazione degli altri quando non mi attengo. E in questo modo io sviluppo i miei sentimenti morali per paura della sanzione del biasimo. Se volete, c'è un altro aspetto oggi fondamentale, che ha un'importanza eclatante, che deriva dalla vita sui social. Il discredito sui social, il disprezzo sui social, quello che a volte viene chiamato bullismo cibernetico, è una forma di biasimo, non è una sanzione fisica, non c'è un uso della forza contro di me, non vengo multato, non viene toccata la mia proprietà o il mio fisico, viene toccata la mia immagine, la mia reputazione. Quel biasimo a volte è talmente forte da spingermi a suicidarmi. Ecco, quindi voi capite che anche il biasimo può avere una forza enorme nello spingere a seguire determinati comportamenti o determinate disposizioni. E questo porta a fare un'annotazione sulla conclusione di Ross, perché la preoccupazione di tutto questo ragionamento, la preoccupazione di Ross, ecco, nello sviluppare tutto questo ragionamento, è distinguere chiaramente il diritto dalla morale. E Ross finisce dicendo: ma in fin dei conti il diritto riguarda la collettività, la morale riguarda, e quindi i comportamenti pubblici, la morale riguarda, i comportamenti individuali. Il diritto è un giudizio che appunto, fa i funzionari dell'ordinamento giuridico che giudicano il mio comportamento. La morale sono io stesso che giudico il mio comportamento. Non è così. Questa è una concezione molto legata all'emotivismo, alle concezioni novecentesche della morale. E in fin dei conti, la teoria di Adam Smith in questo senso è evidente. La morale è morale anch'essa in quanto è collettiva. Anzi, noi distinguiamo sostanzialmente il gusto personale dalla morale, cioè se noi diciamo che sto violando una regola morale, vuol dire che è una regola condivisa almeno da un gruppo di persone che si riconosce in determinati tipi di valori, aperte e chiuse virgolette, morali. Non sono io che disapprovo soltanto il mio comportamento personale. Io penso che il mio comportamento personale non rientri nei valori della comunità morale in cui io mi riconosco. Insomma, la morale non è una cosa privata. Ciò che fa sì che un'azione sia giudicata immorale non è il giudizio del singolo, è un giudizio condiviso all'interno di una determinata comunità. Ecco, quindi questa distinzione tra diritto e morale non la enfatizzerei, è molto datata. Insomma, tenetela presente, Ross c'è, ma ecco, contestualizzatela, è molto, diciamo, 1950 e anzi forse legata più alla prima parte del secolo che non a quello che stava mettendosi in moto in quel momento. Ed è anche strano rispetto al fatto che invece Ross è molto consapevole, come abbiamo visto e come vedremo, del fatto che i costumi, le attitudini si acquisiscono nel processo di socializzazione. Anche la morale si acquisisce nel processo di socializzazione. Motivo per cui, per esempio, le morali religiose si sviluppano più o meno negli stessi ambiti geografici, perché si acquisiscano attraverso il processo di socializzazione nella comunità in cui si cresce. Fatta questa parentesi e questa, diciamo, nota a margine sulla distinzione fra diritto e morale di Ross, resta molto forte la distinzione su perché si obbedisce alle disposizioni o perché si tengano comportamenti conformi alle disposizioni, in cui è sicuramente prevalente quello che lui chiama, specialmente, ripeto, nei funzionari, quello che lui chiama coscienza giuridica formale. Non è prevalente la sanzione, non è prevalente la coscienza giuridica materiale. L'uniformità di comportamento nel tempo si può ottenere solo grazie all'esistenza di un rispetto delle consuetudini, delle norme giuridiche, delle norme di comportamento abitudinarie in quanto esistano, in quanto ci sono, che con fatica, cercando tutti i modi per evitarlo, rispettiamo anche quando non ci convincano pienamente. E che rispettiamo a prescindere spesso dalla sanzione, senza nemmeno pensare che se non le rispettassimo saremmo sanzionati. Questo è un elemento centrale in generale per il funzionamento degli ordinamenti giuridici e deve esistere in maniera eclatante, abbiamo detto, nei funzionari pubblici, soprattutto in quelli chiamati a rilevare le violazioni. Ma deve esistere in maniera assolutamente maggioritaria, ma tenderei a dire del 90% anche all'interno della popolazione, perché altrimenti nessun ordinamento giuridico si può reggere. Non è detto che sia una adesione alla materiale, alla sostanza delle cose che l'ordinamento giuridico fa, ma deve essere quantomeno una cosa mista tra la come dice Jelinek, il potere normativo dell'esistente, cioè accettarlo perché esistente, l'idea che Ross richiama in qualche modo che deriva da Hobbes, cioè l'idea che è meglio un ordine qualsiasi piuttosto che il disordine, per cui accetto anche se non mi piace l'ordine perché penso che il disordine sia pericoloso per me, per i miei diritti, tutto sommato che ci sia un ordine che casomai fa tante cose che non mi piacciono, ma comunque ne garantisce tante a cui io tengo, a cui sono interessato, ma anche che mi sembrano giuste, è ancora un elemento importante. Quindi la tesi di Austin del comando munito di sanzione è una tesi molto lontana dalla realtà del diritto e dal funzionamento degli ordinamenti giuridici.